Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E così siamo arrivati a settembre, la prima puntata di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Ci avviamo verso l'autunno dopo un autunno estivo che abbiamo avuto alle spalle in questa stagione cosiddetta bella, che per quanto riguarda almeno l'area alpina, l'area delle Dolomiti, è stata effettivamente soprattutto una stagione bagnata e molto poco calda. Quindi andiamo verso settembre, speriamo che ci porti un bel clima, speriamo anche che si superino rapidamente i problemi tecnici che hanno colpito la radio in seguito al temporale, al fulmine che ha messo fuori uso una parte delle apparecchiature, una parte importantissima, soprattutto il mixer e il computer dello studio di trasmissione. E a questo proposito vi ricordo che Radio Cooperativa, quindi a maggior ragione oggi più di ieri, ha bisogno del sostegno di chi di voi può dare una mano con un contributo economico, anche appunto per favorire questa copertura dei danni riguardanti il fulmine che ha messo veramente KO apparecchiature molto delicate e costose, la cui riparazione è un intervento piuttosto impegnativo anche dal punto di vista finanziario. Per dare una mano alla radio vi ricordo il conto corrente postale numero 120 823 01, che è un conto corrente postale intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. E se volete saperne di più e leggere anche i dettagli sulla situazione dei danni e delle riparazioni agli impianti della radio danneggiati dal temporale, potete visitare il sito radiocooperativa.org, dove troverete i dettagli proprio di questa situazione incresciosa. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, questa settimana in apertura, a proposito proprio di elettricità, vorrei parlarvi ancora della questione dell'elettrodotto Terna, della linea cosiddetta Soverzeno, Polpette-Scorzè, che Terna ha deciso di rinforzare, di ammodernare con un intervento che ha un impatto significativo sul territorio, perché non si tratta di un elettrodotto interrato ma si tratta ancora di tralicci, e questi tralicci rischiano di andare a deturpare un'area paesaggisticamente molto significativa come quella nei pressi dei comuni di Belluno e di Ponte nelle Alpi, delle pendici del Nevegal, del Col Nevegal. Si sta discutendo, c'è stata la settimana scorsa anche una iniziativa polemica dei vari comitati locali che si battono affinché Terna metta in campo un progetto che quantomeno mitighi l'impatto ambientale di questo elettrodotto rinnovato. Si chiede in particolare spesso l'interramento, cosa che evidentemente costa troppo secondo le prospettive di chi utilizza i territori come corridoio per trasportare anche energia elettrica e non solo. Il trasporto di cose o di energia è uno degli aspetti impattanti, e anche il trasporto di persone in qualche caso, quando si tratta dell'aggressione da parte di automobili private, impattanti sul territorio, specie sui territori delicati come certe valli di transito alpine che sono attraversate da tir, da troppe automobili e anche appunto da elettrodotti. La situazione non è sbloccata, anche se si sta arrivando a una decisione a quanto pare sul tracciato di questo elettrodotto da Ponte nelle Alpi, in sostanza a Scorzè e quindi a Venezia, e c'è stato anche un botta e risposta fra alcuni comuni, specie Ponte nelle Alpi e Belluno, che non avevano visioni condivise su quale fosse il tracciato meno impattante. In linea di massima c'erano due ipotesi: la prima meno pesante per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, ma più vicina nel tracciato a aree abitate da persone, da esseri umani, e la seconda invece più lontana dalle aree residenziali, ma più impattante sul paesaggio. Ancora su questo nodo si sta ragionando, pare che possa prevalere questo secondo progetto, che però appunto avrebbe un impatto paesaggistico maggiore, andando a toccare appunto in particolare la zona del Nevegal. Su questo c'è stata la settimana scorsa anche un'uscita polemica da parte dei vari comitati, vi dicevo, che si sono rivolti in questo caso anche alla Fondazione Dolomiti UNESCO, denunciandone in sostanza l'inerzia, dicendo che non è possibile che la Fondazione, che è deputata a sovrintendere, oltre che a cogestire il patrimonio dell'umanità che sono le Dolomiti, non intervenga in modo autorevole e forte per dare delle direttive a, in questo caso, a Terna e a chi rilascia le autorizzazioni a Terna sulle modalità di intervento in un territorio che comunque per estensione si può considerare afferente a quello delle Dolomiti UNESCO, perché diciamo che il protocollo prevede che sia considerabile bene da tutelare anche ciò che si vede dalle aree strettamente all'interno del patrimonio riconosciuto come tutelato dall'UNESCO. Quindi su questo nodo c'è stata una sollevazione da parte dei comitati che hanno chiesto alla Fondazione Dolomiti UNESCO di darsi da fare, di uno scatto diciamo anche di dignità rispetto al suo ruolo, e c'è stata una manifestazione ovviamente molto tranquilla e pacifica a Cortina d'Ampezzo, dove c'è la sede della Fondazione Dolomiti UNESCO, per chiedere appunto un impegno. Peraltro la Fondazione sostanzialmente è costituita da i rappresentanti delle varie realtà territoriali coinvolte, in questo caso le province di Belluno, Bolzano, Trento, Udine e Pordenone, e quindi alla fine torniamo al ruolo delle istituzioni e delle rappresentanze democratiche elette, e ai rischi di una loro scollatura rispetto alle esigenze dei territori e alle sensibilità dei cittadini che rappresentano. Vedremo quale sarà l'evoluzione sulla questione comunque dell'elettrodotto Polpette-Scorzè. Vi volevo leggere una riflessione di qualche tempo fa degli amici della Casa dei Beni Comuni di Belluno, pubblicata nel loro sito bellunopiu.it, che riguarda appunto questa querelle sull'elettrodotto. Loro scrivono che l'unica opzione accettabile è l'opzione zero. Non serve essere né massimalisti né ideologici per capire che l'unica opzione accettabile sulla questione dell'elettrodotto di Terna è l'opzione zero, scrive Belluno Più. Le proposte messe fin qui in campo da Terna, infatti, vanno tutte in un'unica direzione, a discapito dell'interesse collettivo e del territorio bellunese. Partiamo da questo principio incontestabile. Qualcuno provi a sostenere il contrario, perché pensiamo sia necessario riportare il dibattito su un piano più generale, al di fuori di ogni particolarismo da nimby che da anni contraddistingue questa vicenda e che è finalmente stato superato dai comitati, ma non ancora, purtroppo, dalle varie amministrazioni comunali coinvolte. Ogni amministrazione comunale, infatti, continua egoisticamente ad agire con il solo scopo di difendere il proprio orticello, non capendo che in questo modo sta dando la possibilità a Terna di gestire questa situazione con un rapporto di forza tale da rendere, come dicono, inevitabile la realizzazione di questo progetto e a queste condizioni. Ma è proprio così? Si chiede Bellunopiu.it. O forse è proprio la miopia di questo modo di affrontare la situazione che ha permesso a Terna di avere questo rapporto di forza? Infatti, più le amministrazioni comunali si scannano, più Terna riesce a imporre la realizzazione di questo progetto e a far passare l'idea che l'unica possibilità è scegliere tra le opzioni che lei stessa ha messo sul tavolo, facendo credere alle amministrazioni comunali di essere riuscite a strappare una mediazione. C'è chi ingenuamente pensa infatti che riuscire a bloccare l'elettrodotto a Levego vicino a Belluno, come prevede l'opzione C di Terna, sia una grande vittoria, un importante risultato. Insomma, Bellunopiu.it scrive: sveglia sindaci, sveglia, fate finta di non voler vedere, o pensate veramente che Terna non abbia altre ambizioni? Cioè, pensate veramente che Terna spenda milioni di euro per allargare la centrale elettrica di Polpette? e creare una nuova linea armata da 380 kW dove passerà solo il 220 kV per poi pensare di fermarsi a Levego, alle porte di Belluno? Ma lo pensate veramente? La domanda è retorica. In realtà siamo di fronte a un cambio di strategia di Terna. Non punta più infatti a realizzare gli elettrodotti tutti in una volta, ma lo fa stralcio per stralcio, perché in questo modo le è possibile non solo di evitare che si creino fronti comuni di opposizione anche transprovinciali, ma soprattutto ciò gli permette di mettere i comuni limitrofi uno contro l'altro, anche tenendo aperte più ipotesi di tracciato che, oltretutto, garantiscono a Terna una maggiore possibilità di riuscita del progetto. Perché a Terna, scrive Belluno+.it, non interessa tanto il dove, ma soprattutto il come, ovvero passare al minor costo possibile. Una strategia che sta funzionando, e come se funziona. Per questo pensiamo che l'unico modo per uscire da questo inganno, perché di inganno si tratta, questo inganno che ci vedrà comunque sconfitti nel caso in cui si continui a perseguire la stessa strada, l'unico modo per uscire è provare a ribaltare il tavolo, a mettere in discussione l'ideologia, questa sì, l'inevitabilità ideologica di questo progetto, soprattutto a queste condizioni. Per farlo, però, dobbiamo riuscire a costruire un rapporto di forza in grado di perseguire questo obiettivo. E non saremo certo noi da soli, scrivono a Belluno+.it, quelli in grado di farlo. La richiesta, dunque, l'invito, il suggerimento, l'appello che viene da Belluno+.it, dalla Casa dei Beni Comuni, è di fare appunto un fronte comune, costruire un'alleanza attraverso anche le varie amministrazioni che prendano posizione, si facciano carico di costruire questa coalizione sociale e territoriale ampia che coinvolga non solo i cittadini, i comitati, le associazioni, ma anche tutti i settori istituzionali del bellunese, dai parlamentari ai sindaci, passando per i consiglieri regionali, per portare avanti una buona volta un percorso unitario contro quello che viene definito da Belluno+.it l'ennesimo sopruso che questa provincia sta subendo. Non è più possibile accettare, scrivono nel sito Belluno+.it, non è più possibile accettare che ogni soggetto portatore di interessi privatistici, che sia una piccola azienda o una grande multinazionale, abbia l'agibilità per poter fare sempre il buono e il cattivo tempo sul nostro territorio montano, senza tener conto delle ragioni della collettività che ci abita. A partire proprio dalla lobby dell'energia, che a vari livelli continua a camminare sulle nostre teste, dalle centrali idroelettriche, su cui i comitati e i cittadini impegnati stanno ottenendo grandi risultati, fino ai blackout dovuti alla cattiva manutenzione delle linee dolomitiche e infine fino ad arrivare alla questione appunto dell'elettrodotto. È necessaria, scrive Belluno+.it, una risposta comunitaria su questi problemi perché, lo ripetiamo, l'indignazione non basta più e la rassegnazione o l'accettazione passiva di quello che viene definito inevitabile, in questo caso da Terna, è la più grande nemica di questo territorio, scrive ancora la Casa dei Beni Comuni. Se volete approfondire l'argomento potete appunto visitare il loro sito www.belluno+.it.
Won't you come back to me, take me anywhere, and let me see what it meant, and who you are again after you let the phone fall from your hand. And make no mistake, old friend, you can cheat me, beat me, I'll pretend all the tricks and quips at my expense did not cut and grind me, bruise and bind me. These days have tumbled down, now they're nicked and screamed, they shout out loud, and in these early moments, unsuspecting, plant my feet, took my swing away. There's nothing left to see. Heaved and opened up this prize as I held it close up to my chest. I thought, is this where big girls go to rest or rise? And are we blind or blessed? Sailing words across the great divide. The seasons change with your confession. I came undone. And on the shore you breathed a sigh of hallowed pauses, reasons why you made no sound. I stand my ground, that was no kind of goodbye. Summer moved to tears. This never was my style, so let's rest a while and then reappear. With somebody new. Now on my mark, yet sad, don't go. Demand that we both dispossess. Oh, break me, mend me, great defender. Take me, send me, I surrender. We agree, it's time to say goodbye.
The Great Defender dei Bird of Youth, questa band americana, in questo caso in una registrazione dal vivo durante una trasmissione nell'emittente del New Jersey WFMU e riversata poi nel database di musica libera con licenze Creative Commons, quindi di libero utilizzo secondo varie modalità che sono elencate in questo grande sito che potete visitare, ve lo consiglio anche per ascoltare e scaricare della musica di qualità, selezionata appunto da questa emittente FM americana. Dicevo, www.freemusicarchive.org è l'indirizzo dove trovate questa e altra musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, in questo caso del gruppo The Bird of Youth, che ascolteremo anche più tardi in questa trasmissione di Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa, che abbiamo aperto parlando della questione dell'elettrodotto Terna con un piccolo riassunto delle puntate precedenti e anche con una lettura di quella che è la posizione indicata dalla Casa dei Beni Comuni, sostanzialmente di non dare per scontata l'approvazione in qualche modo di un progetto di un grande elettrodotto come in questo caso quello di Terna e di trovarsi a rincorrere, a giocare in difesa sulle varie opzioni prospettate appunto dal grande colosso dell'energia, ma di mettere in discussione effettivamente l'utilità del progetto. Un elettrodotto c'è già e quindi ammodernarlo, rifarlo eccetera può essere o non essere necessario dal punto di vista della collettività, e quindi mettere in discussione questa decisione presa a monte dal mondo del business elettrico. E per farlo però serve l'unità del territorio, dei comuni e quindi un atteggiamento diverso che non sia quello di cercare di minimizzare i danni orientando verso questo o quel progetto a seconda di quale sia la convenienza strettamente locale, intesa come all'interno dei definiti confini comunali. In questo caso i due comuni che si sono un po' beccati su questa storia sono quelli di Ponte nelle Alpi e il comune capoluogo della provincia, Belluno. Vi aggiorneremo qui a Voci dalle Dolomiti nelle prossime settimane sulla situazione, così come ora vi aggiorniamo, sempre rimanendo all'azione, all'attività sociale e di informazione svolta dalla Casa dei Beni Comuni e dal sito web bellunopiu.it. Così come vi aggiorno ora su una questione che vi ho segnalato la settimana scorsa o un paio di settimane fa, ora non ricordo, sempre qui a Radio Cooperativa, che è l'inchiesta che hanno fatto i ragazzi della Casa dei Beni Comuni sul trattamento che ricevono i profughi che stanno arrivando anche a Belluno dal Nord Africa, e persone che in genere fuggono da aree di conflitto, molti sono richiedenti asilo, sul tipo di trattamento che ricevono e su, diciamo, sugli aspetti della qualità di questa ospitalità, di come abitano, di che cosa hanno a disposizione per l'alimentazione, di che cosa fanno durante le loro giornate a Belluno, è andata a indagare appunto la Casa dei Beni Comuni, o per meglio dire il sito bellunopiu.it, con un'inchiesta che ha fatto emergere una serie di situazioni non certo entusiasmanti, e quindi dopo questa prima inchiesta, uscita una ventina di giorni fa, 3 settimane fa, c'è un aggiornamento disponibile nel sito dove si legge che dopo la prima inchiesta sulla gestione dei richiedenti asilo nel bellunese, molte sono le cose che si sono mosse su più piani, segno che probabilmente l'intervento del comune di Ponte nelle Alpi e le domande poste anche nella prima parte dell'inchiesta da bellunopiu.it avevano qualche fondamento. Per quanto riguarda la gestione a carico del Consorzio Sviluppo e Innovazione a Belluno, in queste 3 settimane si sono registrati sicuramente dei piccoli avanzamenti rispetto alla situazione precedente, scrive bellunopiu.it. Basti pensare che in pochi giorni si è registrato un aumento delle strutture di accoglienza. Abbiamo letto di 5 appartamenti visitati dall'assessore Tomasi, prima erano 2, dell'integrazione di almeno 2 nuovi operatori, uno a Limana e un altro a Belluno, della partenza di un nuovo e speriamo migliore percorso di insegnamento della lingua italiana, delle prime attività di social work, di lavoro sociale di qualche ragazzo con la realtà Parchi in Movimento. E infine, il fatto forse meno importante ma più simbolico, c'è stato il cambio della vasca da bagno nell'appartamento di via Vittorio Veneto a Belluno, che potrete vedere in quali condizioni si trovava se andate appunto nel sito bellunopiu.it e vi guardate il video, la video inchiesta sull'accoglienza dei profughi, che ovviamente è un'accoglienza per la quale le realtà che se ne fanno carico ricevono del denaro pubblico. Quest'ultima situazione abitativa, scrive bellunopiu.it, ci sembra rimasta invece pressoché immutata, in 12 persone con un bagno in un appartamento non adatto a così tante persone, e in questo senso speriamo che il consorzio trovi al più presto una soluzione. Un cambio di atteggiamento che ci sembra ragionevole ma non ancora sufficiente, scrive bellunopiu.it, soprattutto considerando le altre 2 esperienze di gestione che abbiamo avuto modo di conoscere da vicino in questi giorni, 2 esperienze esattamente agli antipodi. La cooperativa Cadore, anch'essa all'interno del Consorzio Sviluppo e Innovazione, con in carico 10 ragazzi divisi in 2 appartamenti tra Perarolo di Cadore e Vallesina, che come abbiamo testimoniato nella video intervista a Luca Valmassoi, ha da subito costruito un progetto di integrazione intorno ai richiedenti asilo e che oltre a garantire loro una quotidianità dignitosa grazie a un programma di lavori in sussidiarietà con i comuni interessati, un programma che impegna i ragazzi per 6 ore al giorno, ha fornito loro dal primo momento un progetto educativo di insegnamento dell'italiano, un progetto efficace al punto che tutti i richiedenti asilo che abbiamo incontrato hanno parlato con noi in italiano. Un'esperienza che ha saputo costruire da subito professionalità e una rete di soggetti territoriali, istituzionali e dal basso che si è attivata per fare la sua parte. La stessa cosa non si può dire, sottolinea Belluno+.it, invece per quanto riguarda l'esperienza del CEIS. Il CEIS, che gestisce un centro appunto alla Secca, siamo in comune di Ponte nelle Alpi, dove la situazione, secondo la denuncia del sito Belluno+.it e della sua inchiesta, la situazione è addirittura peggiorata nelle ultime settimane, malgrado le evidenze che sono state in qualche modo sottolineate anche dall'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi, che ha manifestato preoccupazione andando anche appunto a verificare, a fare un sopralluogo per verificare quali sono le condizioni di accoglienza di questi 40 ragazzi ospitati tra una struttura che si trova alla Secca e un'altra che si trova in Alpago dal CEIS. Questi ragazzi, ricorda il sito belluno+.it, sono anche scesi nella strada di fronte alla stazione per poter rendere visibili la loro situazione e per chiedere di essere spostati da quella struttura, perché sono troppi, perché finora non è stata garantita loro una piena assistenza sanitaria, perché non è stato attivato nessun percorso di integrazione sociale e perché costringere 40 persone con etnie, religione e culture diverse senza poter fare nulla in una casa isolata è pericoloso e non è responsabile. E su questo sottolineano nel sito belluno+.it gli autori dell'inchiesta, i ragazzi richiedenti asilo hanno perfettamente ragione. Tanto che nel vertice avvenuto in prefettura tra Comune di Ponte nelle Alpi, rappresentanti delle forze dell'ordine e unità sanitaria locale, tutti hanno concordato sulla necessità di un immediato cambio di rotta nella conduzione della struttura pontalpina. E proprio in queste ore, scriveva Belluno+.it un paio di giorni fa, ci stanno arrivando le notizie dei primi spostamenti per alleggerire il numero dei presenti. Inoltre c'è l'interessamento dell'unità sanitaria locale nelle pratiche di assistenza sanitaria a cui i ragazzi, come richiedenti asilo, hanno pieno diritto. Tutti questi fatti e questa evoluzione rappresentano un riconoscimento non della strafottenza dei rifugiati, il virgolettato appartiene a un esponente della Lega Nord, ma il riconoscimento del fatto incontestabile che per 3 mesi in qualche struttura bellunese si è navigato a vista, senza progetti e con una prospettiva più legata alle esigenze della cooperativa che a quelle delle persone che sono arrivate sul nostro territorio come richiedenti asilo e che questa cooperativa ospita per 30 euro al giorno più IVA. Tutto denaro pubblico, persone scappate da guerre in cui siamo coinvolti, da paesi distrutti dalla fame e dallo sfruttamento, uomini, donne e ragazzini accomunati dalla ricerca di speranza e di felicità, dal desiderio di costruirsi un futuro e che prima di arrivare qui, nel cuore delle Dolomiti, hanno attraversato un percorso di morte e di paura. Non dimentichiamolo, sottolinea Belluno+.it, che aggiunge che in queste 3 settimane sono successe più cose che in 3 mesi, un dato che dovrebbe far riflettere e che dimostra che le risorse esistono e sono sufficienti, ma ora ci vuole un cambio di marcia. Per questo invitiamo i comuni che ancora non lo hanno fatto a prendere in mano la questione. Dopo la nostra inchiesta, scrive Belluno+.it, abbiamo avuto modo di confrontarci con una parte della provincia di Belluno, ci ostiniamo ancora a chiamarla così, provincia, composta da operatori sociali, giovani mediatori e una vera e propria rete di soggetti e di cittadini che già stanno dando il loro contributo per passare da una fase di prima accoglienza a una fase di vera e propria integrazione. In questo senso speriamo che vengano attivati percorsi di coordinamento a costo zero, of course, affiancati da una richiesta immediata di trasparenza nei confronti dei soggetti gestori di questa accoglienza, quelli che prendono appunto il denaro pubblico per dare un'accoglienza dignitosa e che sia anche un percorso di integrazione sociale. Crediamo che il nostro territorio sia in grado di trasformare questa emergenza, tra virgolette, si tratta dello 0,1% della popolazione provinciale, in una opportunità di costruire percorsi di ospitalità e di integrazione che non possono che fare bene a una terra da cui troppo spesso la gente invece scappa. Noi continueremo a dare il nostro piccolo contributo monitorando l'evolversi della situazione. Ecco dunque quello che ha scritto bell1più.it per presentare la seconda parte di questa inchiesta, che potete trovare con le varie interviste, i vari interventi e anche con la prima parte, nella quale parlano anche i richiedenti asilo e questi ragazzi che sono stati intervistati, e parlano i responsabili dell'ospitalità delle varie realtà, sia di quelle diciamo che hanno ottenuto un voto positivo e sia di quelle che invece sono state bocciate in questa inchiesta. Trovate tutto nel sito www.bell1più.it e potete sentire anche in questa occasione l'intervento del sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, che è andato a sua volta a far visita ai richiedenti asilo, mostrando quindi la piena disponibilità del comune e l'impegno affinché questa loro presenza, questa loro esperienza in provincia di Belluno, in questo caso a Ponte nelle Alpi, sia positiva, sia l'inizio di un percorso di integrazione in questa loro speranza di cambiare vita e non diventi invece un problema nel problema attraverso un'accoglienza non all'altezza. Quindi se volete saperne di più potete visitare bell1più.it e nelle prossime settimane comunque ne riparleremo e sentiremo anche la voce di chi ha realizzato questa inchiesta, dei curatori di bell1più.it e degli esponenti della Casa dei Beni Comuni. Progetto che peraltro sta proseguendo per quanto riguarda proprio la realizzazione fisica della Casa dei Beni Comuni attraverso il recupero di un'area, di una ex area militare che si trova a Belluno, o per meglio dire in comune di Belluno uscendo proprio verso Ponte nelle Alpi, nella ex caserma Piave. C'è stato il periodo dedicato alla raccolta di fondi, si sono raggiunti 10.000 euro necessari per i lavori che potranno consentire di realizzare degli spazi partecipazione, degli spazi da dedicare alla cultura, all'arte, dei laboratori, e tutto questo utilizzando solo una piccola parte di questa grande area militare, nella quale già c'è stato l'impegno di decine di volontari che l'anno scorso avevano cominciato le operazioni di recupero ripulendo, tagliando erbacce e facendo quelli che potevano essere un po' gli interventi propedeutici. Ora servono degli interventi più impegnativi, per i quali appunto bisognerà affidarsi a delle imprese edili, e quindi sono stati raccolti questi 10.000 euro che dovrebbero essere sufficienti per rendere fruibili questi spazi da dedicare alla Casa dei Beni Comuni, uno spazio di inclusione, di partecipazione democratica e di incontro per chi vuole esserci attivamente per favorire uno sviluppo positivo della comunità bellunese in questo caso. Per quanto riguarda la questione richiedenti asilo e ospitalità, c'è da sottolineare l'importanza meritoria di questa iniziativa di bell1più.it, della sua inchiesta che ha smosso le acque, ha fatto parlare di questa situazione, è andata a illuminare questa area che grigia o buia che spesso è l'ospitalità dei richiedenti asilo, che paradossalmente non solo spesso nasconde situazioni non degne di un'ospitalità in un paese civile e che ciò malgrado viene addirittura strumentalizzata a scopi politici dai vari movimenti che hanno questo retrogusto un po' xenofobo o che comunque utilizzano queste argomentazioni populiste per mietere consensi nel marketing del voto o dei sondaggi elettorali. E invece, andando a vedere, si scoprono situazioni dove diciamo l'ospitalità funziona e diventa anche integrazione per queste persone che arrivano da paesi lontani e che sono in condizioni esistenziali sicuramente non facili, spesso drammatiche, e altre situazioni dove invece queste persone non hanno l'attenzione che meritano e di cui hanno anche diritto dal punto di vista strettamente legale. Sarebbe bello che esperienze come questa, come quella fatta da bell1più.it, andando appunto a vedere che cosa c'è dietro l'ospitalità e come funziona tutto questo in realtà, sottraendo quindi queste notizie dal cannibalismo così mass mediatico che ne fanno alcuni movimenti politici, sarebbe bello se questo tipo di atteggiamento e di impegno sociale si potesse replicare spesso. Sicuramente avviene anche anche in altri luoghi, più comunque avviene, più si riesce a mettere al centro del dibattito sociale anche questa questione nelle sue dimensioni proprie, sottraendola quindi alle forme varie di deformazione a scopi politici, e più credo che le comunità interessate avranno veramente vissuto un'occasione di crescita nell'incontro con queste persone.
Tonight I met some people I already knew. I touched the wall and I asked, what should I do? You cave and kill the lights, relive all the fights, learn your moves, craft some cutting comments for the evening news. You run your mouth right down into the ground and it shows. Yeah, he could have been a father. He's every woman's son. Got all the tricks you taught her. Made she pretty, ain't this fun? Best put on your gray face, cause you're staring down the sun. Turn weapons, badges, broken little toys.
Ancora la musica di The Bird of Youth, questa volta con The Sound of One Name Dropping, sempre dalla registrazione dal vivo effettuata negli studi della radio FM americana WFMU di Jersey City, nel New Jersey, vicino a Manhattan, vicino a New York. Registrazioni che sono fra le musiche disponibili nel sito www.freemusicarchive.org, insieme ad altri brani di altri artisti che invece sono stati semplicemente depositati in questo grande database di musica libera, nel senso che è rilasciata con licenze di tipo Creative Commons, che consentono appunto di scaricare e utilizzare liberamente secondo vari criteri, dipende dalle particolari clausole che si trovano nella licenza, in qualche caso anche per utilizzi di tipo commerciale per esempio, in altri casi no, in qualche caso si possono utilizzare per produrre altra musica partendo da un brano musicale esistente. Tutto questo dipende dalle particolarità della singola licenza, comunque di tipo Creative Commons, che ai vari livelli rappresenta comunque una modalità libera di fruire di questa musica, di queste musiche, poi anche di altre opere, diciamo, dell'ingegno, non solo di musica si tratta, infatti, quando parliamo di licenze libere, e in questo caso di licenze Creative Commons o poi di copyleft o di altre licenze di questa famiglia, come le licenze che riguardano il free software, la GPL per esempio, la General Public License, che riguarda appunto la libera circolazione della conoscenza in termini informatici. E dicevo, licenze libere di tipo Creative Commons, che sono anche quelle che utilizziamo per il podcast di questa trasmissione, Voci dalle Dolomiti, sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, che si trova nel sito radiocooperativa.org o anche in un mio sito che si chiama belluno.pop.it, da non confondersi con belluno.it, che è il sito dei ragazzi della Casa dei Beni Comuni, di cui vi ho parlato in precedenza, in relazione in particolare all'inchiesta riguardante i richiedenti asilo a Belluno, un'inchiesta veramente importante che ha consentito di facilitare, diciamo, le iniziative istituzionali per indurre chi era responsabile e è responsabile dell'accoglienza di questi profughi, richiedenti asilo, migranti, di indurli a introdurre dei correttivi per migliorare la qualità di questa ospitalità e per orientarla anche verso forme di integrazione attraverso il lavoro gratuito, volontario, e attraverso iniziative come i corsi di lingua, che rappresentano sia un'opportunità di integrazione e di reciproca conoscenza con il territorio, con le persone e le comunità locali, sia anche un modo per riempire le giornate di queste persone che vengono spesso da storie drammatiche, che hanno alle spalle anche viaggi drammatici, spesso tragici, come sappiamo, e che quindi hanno necessità assoluta di incontrare nuove forme di socialità e quindi di aprire orizzonti nuovi nel loro percorso esistenziale. Vi ricordo quindi belluno.it per vedere le due parti dell'inchiesta sui richiedenti asilo in provincia di Belluno, a cura di questo sito web che fa capo alla Casa dei Beni Comuni di Belluno. Ne parleremo nelle prossime settimane, proprio intervistando gli autori di questa inchiesta. Per quanto riguarda Radio Cooperativa, vi ricordo che le frequenze in FM nella zona almeno di cui si parla in questa rubrica, quindi la zona della Val Belluna, Belluno, Feltre e dintorni, sono in particolare i 98,750 e i 97,200 MHz. E poi abbiamo la frequenza dei 92.600 che si può sentire nella zona dell'Alpago, Revine e Fadalto, che fra l'altro 92.600 è anche la stessa frequenza che Radio Cooperativa utilizza a Schio e Este, e anche a Vittorio Veneto e Conegliano siamo sui 92.800, quindi più o meno siamo lì. Se avete un sintonizzatore digitale vi accorgerete della differenza, se ne avete uno analogico invece vedrete la lancetta più o meno sulla stessa posizione, 92.800 per Vittorio Veneto e Conegliano, zone di cui a volte ci siamo occupati. Se andate nel nostro podcast troverete qualcosa sia riguardante la storia della resistenza, sia riguardante le tematiche ambientali, in particolare quelle dell'agricoltura biologica o chimica, in particolare sulla storia del prosecco, che è legata poi a quella che è una penetrazione dei vigneti del prosecco in Val Belluno, in provincia di Belluno, che sta suscitando anche molte perplessità e anche iniziative critiche, perché si teme che con diciamo, le viti del prosecco arrivi anche un modello agricolo intensivo con utilizzo di pesticidi in misura non compatibile con la vita di chi si trova appunto in Val Belluna, da Belluno, Feltre e dintorni, e su questo c'è un grosso dibattito, si stanno mobilitando anche alcuni esponenti istituzionali, alcuni comuni, e si cerca di indurre chi arriva a fare una riflessione sul modello di agricoltura, di viticoltura che vuole importare o esportare a seconda dei punti di vista nel bellunese, inducendolo magari a investire appunto in forme di agricoltura e di viticoltura biologica e che puntino anche alla caratteristica particolare, specifica del territorio di montagna e quindi che vadano un po' oltre la semplice estensione, diciamo, della tra virgolette catena di montaggio del Prosecco, ma che prendano atto di un territorio particolare che, se vogliono in qualche modo estendere la loro iniziativa dalla zona pedemontana del Veneto a quella montana, che appunto lo facciano tenendo conto delle specificità della montagna e realizzando appunto un Prosecco delle Dolomiti con modalità compatibili con questo territorio montuoso. Ne abbiamo parlato, anche qui troverete nel podcast di Voci dalle Dolomiti varie cose su questa tematica, ne abbiamo parlato in passato, ne riparleremo sicuramente più avanti perché la questione si va facendo via via sempre più attuale e per alcuni aspetti anche sempre più delicata. Tra parentesi, il tema dei pesticidi e del modello di agricoltura è al centro anche di varie iniziative di cittadini, di comitati, ma anche di amministrazioni comunali in Alto Adige. In particolare a Malles, in Val Venosta, è partita la consultazione popolare proprio sulla idea della conversione biologica delle coltivazioni di mele, che sono una questione molto delicata sia per varie zone dell'Alto Adige, in particolare la Val Venosta, sia per la Valle di Nona in Trentino, dove sono attivi dei comitati appunto che denunciano la situazione per quanto riguarda il modello agricolo intensivo della coltivazione delle mele e anche in questo caso però, anzi soprattutto in questo caso in Trentino, la situazione è ancora più acerba rispetto a quella dell'Alto Adige, dove sono maturate iniziative come il referendum di Malles, di cui parleremo nelle prossime settimane, e invece in Trentino non c'è una realtà organizzata, ci sono dei comitati che vanno un po' in ordine sparso e soprattutto le istituzioni, a cominciare dalla provincia autonoma, non mostrano nessuna sensibilità a questa tematica e quindi non mostrano nessuna intenzione di proporre al mondo contadino, al mondo delle mele, un percorso, diciamo, di conversione. Per ora sembra che tutto continui secondo le esigenze di chi è protagonista sul campo dell'attività economica, senza che il legislatore provinciale, malgrado l'autonomia, abbia intenzioni, voglia interferire suggerendo correttivi o imponendoli. Anche di questo parleremo più avanti, fra qualche settimana, quando ci occuperemo appunto del referendum contro i pesticidi a Malles, in Val Venosta, Alto Adige, Südtirol. Bene, a Radio Cooperativa proseguiamo con Voci dalle Dolomiti e proseguiamo dopo avervi ricordato che Radio Cooperativa è un emittente non profit, chi ci lavora fa volontariato, ha bisogno anche del contributo economico dei radioascoltatori, chi può quindi, chi ne è in condizioni, ci dia una mano se ritiene che questa sia una voce importante per la biodiversità dell'informazione e quindi può utilizzare un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Oggi più importante che mai, visti i danni che qualche settimana fa lo studio di trasmissione di Radio Cooperativa ha subito in seguito a un temporale, a un fulmine che ha praticamente distrutto mixer, computer principale e altre apparecchiature, costringendo a riparazioni costose e mettendo tra l'altro la radio in una situazione di emergenza per varie settimane in condizioni, diciamo, di trasmissione assolutamente difficili. E ora ancora in attesa di completare le varie riparazioni necessarie per tornare alla normalità. Quindi oggi più che mai è apprezzato e utile il contributo anche economico degli amici di Radio Cooperativa.
all your sons and daughters are going down again. Walk this town of the deepest end. Are you feeling beat down now, kid? Don't bother packing lively and ignore the shrimp-eating grin. Stage, now you're all the rage, now you win. You can just ask politely, but we'll pitch you into the wind, and you'll twitch as your fingers bend. Are you feeling beat down now, kid? Grab all your wives and pictures and circle around again. Walk this town up the deepest. Looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle, and you're careful not to offend. Pay to play, and I play to win. It doesn't matter though, I don't seem to have the right friends. Just make it, don't make it. A game is just a go swim. Take your money, it's so funny. Barely play, but you're. At the stage, now you're all the rage, now you win.
The Bird of Youth con Sons and Daughters, questa band americana che ci accompagna questa settimana per la prima puntata di settembre di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. The Bird of Youth tratti dal freemusicarchive.org. Questa registrazione è live, avvenuta negli studi dell'emittente americana in FM WFMU del New Jersey, e la trovate appunto nel sito www.freemusicarchive.org, dove potete anche cercare e dilettarvi divertendovi a passare da un genere all'altro musicale, facendo gli ascolti e eventualmente scaricando liberamente le musiche che vi dovessero piacere. Ci sono delle indicizzazioni in questa database per genere, per sottogenere musicale, c'è un po' di tutto, molta musica di alto livello grazie alla selezione che spesso viene fatta dai disc jockey della stessa emittente WFMU, e quindi sicuramente un'opportunità importante e disponibile nel web per chi ama la musica e per chi vuole anche scoprire qualcosa di nuovo, qualche produzione dal basso, comunque artisti che in genere sono di alto livello, sono anche artisti impegnati nel panorama musicale non solo americano. Qui a Voci dalle Dolomiti, dopo aver aperto occupandoci di elettrodotti e poi richiedenti asilo nella zona di Belluno e Ponte nelle Alpi, in entrambi i casi, sia per quanto riguarda il progetto di Terna, sia per quanto riguarda l'inchiesta di Belluno+.it sulla modalità, sulla qualità dell'accoglienza dei richiedenti asilo a Belluno. Ora passiamo invece a occuparci di storia. Siamo nell'anno in cui cade il 70° anniversario di molti episodi drammatici, tragici, avvenuti anche nella zona del Bellunese, ma non solo. Nel 1944, quando ci fu una reazione organizzata da parte dei nazisti, con l'ausilio anche dei fascisti, dei repubblichini della Repubblica Sociale, la cosiddetta Repubblica di Salò, quella fondata, diciamo, dopo la caduta del fascismo, e che tra l'altro aveva molte sue diramazioni, molte sue articolazioni importanti, ministeri eccetera in Veneto. E dicevo, scadono molti anniversari, fra questi volevo ricordarne alcuni, ricordare alcuni episodi che magari non tutti conoscono. Uno è la strage della Valle del Bois, che avvenne nel corso di un paio di giornate tra la mattina del 20 agosto del 1944 e la sera del giorno dopo, quindi del 21 agosto. Siamo nel cuore delle Dolomiti, nella zona, diciamo, delle Pale di San Martino, nella valle del Bois, i cui centri principali sono Falcade e Canale d'Agordo. Siamo in provincia di Belluno, al confine con la provincia di Trento, e in quella occasione ci fu un intervento di rappresaglia, o anzi, più che di rappresaglia, fu semplicemente un'azione di repressione preventiva nei riguardi delle popolazioni, perché non era successo niente di particolare dal punto di vista dell'attività partigiana in quei giorni e in quei luoghi. Forse si temeva soprattutto che si organizzassero i partigiani per poter andare a colpire le caserme delle SS e la scuola di alta montagna delle Waffen SS di Predazzo in Trentino, in Val di Fiemme, e quindi partì questa spedizione punitiva violenta di morte, nella quale furono uccisi, secondo le ricostruzioni più attendibili, 44 civili e persone civili, compresi bambini, e furono distrutte 250 abitazioni, i senza tetto furono 650-700. La questione della strage della Valle del Bois è forse oggi un po' dimenticata dai giovani. Potete comunque trovare molte informazioni anche nel web su questo episodio, e c'è una voce di Wikipedia, fra l'altro, dedicata a questa strage della Valle del Bois. E vi parteciparono sostanzialmente appunto le SS che erano partite dalla caserma di Predazzo, coadiuvate da un battaglione del famigerato Polizeiregiment Bozen, protagonista anche in altre azioni di repressione, di incendi e di terrorismo nei riguardi della popolazione civile, con uccisioni in provincia di Belluno e non solo. Il Polizeiregiment Bozen era noto per essere particolarmente violento e, diciamo, per operare con molta crudeltà, quasi con un sentimento di vendetta durante queste operazioni dall'altro lato, diciamo, dei passi dolomitici sud-tirolesi, da dove provenivano questi militari nazisti inquadrati in questo reggimento di polizia chiamato Bozen, e che sono gli stessi sud-tirolesi che subirono l'attentato in via Rasella, perché erano utilizzati anche nella occupazione di Roma, e quindi erano, diciamo, comunque, per quanto riguarda il Polizeiregiment Bozen, uno strumento che i nazisti, che il Terzo Reich aveva usato in diverse circostanze, sul quale evidentemente contava molto, forse anche perché era comodo avere qualcuno che capisse e conoscesse un po' l'italiano, e così come d'altra parte lo erano le compagnie, soprattutto quelle più motivate, tra virgolette, in termini collaborazionisti, del Corpo di Sicurezza Trentino, che è un analogo diciamo un'analoga formazione militare costituita dai nazisti, in questo caso in Trentino, tramite il reclutamento dei giovani, circa 3.000 per quanto riguarda il Corpo di Sicurezza Trentino, una parte dei quali peraltro furono proprio utilizzati anche nella strage della Valle del Bois, a quanto pare soprattutto in attività di sorveglianza ai margini dei paesi. Solo alcuni soggetti, secondo alcune testimonianze, si sarebbero macchiati direttamente di delitti nei riguardi degli abitanti della Valle del Bois, mentre il grosso di queste compagnie del Corpo di Sicurezza Trentino sarebbe stato utilizzato, diciamo, nella sorveglianza per evitare che la gente scappasse. Non so se c'è molta differenza tra questi ruoli, comunque questo ci dice la storia tragica della strage della Valle del Bois. C'è anche da sottolineare, da ricordare, che la provincia di Belluno era stata presa di mira in quella fine estate, poi nell'autunno del 44, dai nazisti, perché la resistenza, il movimento di resistenza, il movimento militare bene organizzato di resistenza era ormai molto diffuso, aveva un forte sostegno popolare e contava su diverse migliaia di partigiani e quindi era arrivato il momento, secondo gli occupanti, secondo i nazisti, di sgominarlo, di passare alle maniere forti, impiegando peraltro forze ingenti dal punto di vista militare, facendole arrivare anche da fuori, il che aveva distolto comunque in parte le energie dei nazisti da altri fronti bellici. Quindi la provincia di Belluno anche in questo senso ha dato un contributo con la sua resistenza, oltre naturalmente ad essere stata un movimento resistenziale insieme a quello diciamo della zona pedemontana e della zona di Asiago, che aveva il controllo con le sue missioni su uno dei corridoi più importanti per i nazisti, che era quello della Valsugana e che portava poi al Brennero, che era un corridoio fondamentale dal punto di vista delle comunicazioni, dei trasporti. Perciò le azioni di disturbo, di sabotaggio anche sulla linea ferroviaria, per esempio della Valsugana, erano particolarmente importanti e vedevano protagonisti appunto gli sganciati dalla zona del Bellunese, spesso e volentieri, che peraltro aveva visto missioni arrivare fino anche in laguna, sempre in termini di sabotaggio di fabbriche o di centrali elettriche. Fu in questo contesto militare che scattò, diciamo, il salto di qualità della repressione da parte dei nazisti, ed è interessante notare che, per esempio, per quanto riguarda questa strage della Valle del Bois, l'unico a essere condannato dopo un iter giudiziario peraltro un po' complesso, con la ripetizione del processo, il passaggio dalla giustizia, diciamo, dall'autorità giudiziaria ordinaria a quella militare, l'unico condannato fu il maggiore Alois Schintelholzer delle SS, colui il quale guidò il grosso delle truppe che arrivò appunto da Predazzo in Trentino, in Val di Fiemme, attraverso il Passo San Pellegrino, attraverso altri percorsi sulle Pale di San Martino. Arrivò in Valle del Bois, arrivò quindi sia a Falcade, sia contemporaneamente arrivarono in Valle di Gares, sopra Canale d'Agordo, per in qualche modo stringere d'assedio i paesi che poi saranno incendiati, terrorizzati. L'unico condannato, dicevo, è questo comandante SS, un austriaco di Innsbruck, Alois Schintelholzer, condannato in via definitiva nel 1988 all'ergastolo, ma come spesso accadeva per i criminali nazisti condannati dalle autorità giudiziarie italiane, non ha scontato nulla di questa pena, perché il suo paese non ha mai concesso l'estradizione. In questo caso non lo ha fatto l'Austria, in altri casi non lo aveva fatto la Germania, in altri casi ancora i condannati erano diventati irreperibili perché erano riusciti a scappare, a rifarsi un'identità, in genere oltreoceano, in America Latina. E anche qui interessante notare che uno dei crocevia principali di queste fughe dei criminali nazisti e fascisti era Bolzano, proprio Bolzano, il Sud Tirolo, con tutta una serie di attività di cui vi parlerò fra poco. Per quanto riguarda Alois Schintelholzer, c'è anche da notare che una quindicina d'anni fa, poco meno, la figlia Birgit Schindholzer, che era all'oscuro di tutto sull'identità del padre, perché da piccola poi fu portata in America dalla madre. La figlia Birgit Schindholzer, quando seppe chi era realmente suo padre e che cosa aveva fatto suo padre durante la Seconda Guerra Mondiale, scrisse una lettera alle popolazioni della Valle del Bois e volle poi venire in visita in occasione di un anniversario, se non ricordo male quello del 2000, per leggere questa lettera e per in sostanza ringraziare chi si era adoperato per assicurare suo padre alla giustizia, per fargli pagare le colpe di cui si era macchiato e per testimoniare naturalmente la sua empatia con le popolazioni che avevano subito quell'oltraggio da parte dei nazisti comandati appunto da suo padre. Una diciamo manifestazione di dignità, di solidarietà umana che è mancata in molte altre occasioni, è mancata in particolare, se vogliamo parlare delle Dolomiti, proprio da parte di chi dai vicini territori dolomitici, soprattutto del Sud Tirolo, aveva partecipato a queste azioni, a queste rappresaglie e che dopo la guerra più o meno non ha rinnegato nulla, anzi abbiamo assistito anche a forme di celebrazione o a sollevazioni anche istituzionali nei momenti in cui c'è stata qualche iniziativa giudiziaria che aveva messo il dito nella piaga e denunciato e perseguito alcuni sospetti di crimini nazisti durante l'occupazione in provincia di Belluno che dopo l'8 settembre del 43 era diventata una parte di una entità amministrativa speciale che si chiamava zona di operazioni delle Prealpi, che inglobava Belluno, Trento e Bolzano. Era un'area sottratta dunque alla Repubblica Fascista, alla Repubblica Sociale, un'area a sé che rispondeva direttamente alla Germania, al Terzo Reich e che era affidata dal punto di vista istituzionale e amministrativo in sostanza ai nazisti tirolesi, i quali avevano da Innsbruck delle mire di espansione verso il Sud Tirolo innanzitutto, ma anche verso gli altri territori alpini limitrofi, e quindi a loro Hitler aveva consegnato i destini anche della provincia di Belluno, oltre che di quella di Trento e di quella di Bolzano, tre province che hanno avuto situazioni e reazioni diverse a questa esperienza dell'occupazione, cosa di cui vi parlerò fra poco, anche riferendovi appunto del ruolo di Bolzano nel dopoguerra e di quanto ha scritto dopo i suoi studi in proposito lo storico austriaco Gerald Steinacher. Thank you. When My Wings Hit the Shed, ancora The Bird of Youth, ancora dal Free Music Archive, ancora musica libera, licenze Creative Commons. Abbiamo parlato della strage della Valle del Bois per ricordare gli anniversari di vari eventi luttuosi avvenuti nell'estate autunno del 1944, ne riparleremo più avanti, nelle prossime settimane. E qui a Voci dalle Dolomiti vi ricordo comunque fra le varie cose l'anniversario che riguarda il grande rastrellamento del Monte Grappa che fece diverse centinaia, si parla di circa 600 vittime, la gran parte delle quali furono semplicemente ammazzate proprio in modo spietato quando ormai c'era stato lo sbandamento delle forze partigiane che erano state sopraffatte dall'accerchiamento del Grappa dai vari versanti, da quello nord, quello bellunese, quello meridionale, quello vicentino sopra Bassano e la pedemontana trevigiana. C'era stato questo accerchiamento con forze ingenti, anche corazzate che i nazisti avevano portato in zona con l'intenzione di sgominare la forte resistenza di quell'area. E ci fu anche uno scontro fra i vari comandanti partigiani perché alcuni erano convinti che bisognasse fino all'ultimo cercare di difendere le posizioni sul Grappa, altri erano evidentemente consapevoli della totale differenza delle forze in campo, di come facilmente i nazisti con l'aiuto dei fascisti, dei repubblichini, delle brigate nere avrebbero potuto avere ragione, dei partigiani sostanzialmente accerchiati e quindi ingabbiati con poche armi rispetto alla potenza di fuoco dei nazisti e dei fascisti ingabbiati sul Monte Grappa. Qualcuno riuscì poi a scappare attraverso le linee dell'accerchiamento e a raccontare quei tragici fatti e anche appunto a spiegare come i nazisti e i fascisti freddassero i ragazzi, le persone che incontravano, anche se si arrendevano, anche se erano disarmate, l'obiettivo era uccidere i partigiani. E tra le vittime del rastrellamento del Grappa, questi 500-600 morti, c'erano i 31 ragazzi impiccati nel viale di Bassano del Grappa, impiccati dai nazisti e dai fascisti, questi 31 ragazzi che finirono appunto impiccati sugli alberi di quello che oggi si chiama Viale dei Martiri, che tuttora conserva le tracce della memoria di quell'episodio tragico, uno dei tanti episodi tragici che vissero i territori occupati dai nazisti o quelli in cui imperversavano i fascisti e le brigate nere. Anche in questo caso il responsabile, un vice brigadiere delle SS tedesco di Germania in questo caso, non è mai stato condannato, non è mai pagato per quei crimini. E nel caso delle impiccagioni di Bassano va ricordato che furono particolarmente crudeli. C'era questo camion con sopra i prigionieri, i partigiani, i prigionieri, i ragazzini, i ragazzi, e i nazisti e i fascisti si fermavano a un albero e con un cavo, probabilmente un cavo telefonico, legavano il partigiano di turno, poi il camion procedeva e il ragazzo rimaneva impiccato. Così 31 morti impiccati, a cui si aggiunsero appunto circa 500 altre vittime del rastrellamento del Grappa, in molti casi vittime appunto di esecuzioni sommarie, non più di battaglie, perché già dopo il primo giorno sostanzialmente i partigiani erano allo sbando e si arrendevano, ma quando si arrendevano venivano uccisi, trattati come banditi, ribelli, non come militari, e passati quindi per le armi in modo così sommario. Per approfondire questa vicenda drammatica si possono trovare diversi volumi interessanti. Vi segnalo fra gli altri quello di Sonia Residori, Il massacro del Grappa, vittime e carnefici del rastrellamento, 21-27 settembre 1944, che è edito da CR Edizioni di Verona insieme a l'Istrevi, l'Istituto della Resistenza del Veneto. E quindi vi ricordo il titolo, Sonia Residori, Il massacro del Grappa. Questo è uno dei volumi che potete consultare per saperne di più. Vi dicevo prima del ruolo della provincia di Bolzano anche nel dopoguerra e per quanto riguarda la fuga dei criminali nazisti. Se ne è occupato lo storico austriaco che ha lavorato a lungo all'Istituto Storico dell'Alto Adige, Gerald Steinacher, che poi ha pubblicato un libro su questo argomento per Rizzoli. Il libro si intitola La via segreta dei nazisti, come l'Italia e il Vaticano salvarono i criminali di guerra. In sostanza Steinacher ci ricorda che non sempre e non dappertutto si è andati fino in fondo nella elaborazione delle colpe, delle responsabilità collettive dopo la tragica parentesi nazifascista in Europa. E anche le responsabilità individuali, dice Steinacher, da quelle strettamente penali fino ai fardelli di tipo etico e morale, sono spesso sfuggite al giudizio delle istituzioni e a quello delle nuove opinioni pubbliche formatisi poi negli anni del dopoguerra. È un orizzonte che resta in larga parte ancora opaco. Ci sono innumerevoli scheletri negli armadi sigillati, enormi voragini storiografiche che si sono lasciate da colmare alla buona volontà di pochi ricercatori e di molti studiosi spesso locali, mentre le grandi istituzioni che sono preposte a costruire e diffondere una memoria veritiera hanno sofferto di amnesie molto preoccupanti, amnesie storiche che oggi sarebbe il caso di dissipare, di rielaborare per mettere a nudo quelle che possono essere anche verità storiche, scomode ma necessarie, specie in questa epoca che vede ancora queste pulsioni striscianti di revisionismo o addirittura di negazionismo, spesso indecenti, che tendono diciamo a screditare, a gettare solo fango sul movimento per esempio di liberazione, sui partigiani, e a riabilitare chi invece stava dalla parte sbagliata, dalla parte degli aguzzini, chi addirittura era aguzzino o con loro collaborava. Per questo, in questo ambito, diciamo, in questa prospettiva, è meritoria la scrupolosa indagine d'archivio che ha fatto lo storico tirolese Steinacher, che ora, fra l'altro, prosegue i suoi studi negli Stati Uniti, potendosi avvalere anche degli archivi americani che riguardano appunto i criminali nazisti. Questa sua ricerca è stata riportata in un libro molto interessante, di semplice, diciamo, consultazione, assolutamente leggibile, non è un'opera ostica, è scritta molto bene, La via segreta dei nazisti, come l'Italia e il Vaticano salvarono i criminali di guerra, edita da Rizzoli, che ricostruisce un po' il labirinto diplomatico, con uno snodo primario appunto in Alto Adige, attraverso il quale fu possibile la fuga a criminali nazisti, non solo tedeschi, ma anche i fiancheggiatori italiani arruolati sotto le diverse insegne del collaborazionismo, dai fascisti, dalle Brigate Nere a varie altre formazioni, diciamo, che erano schierate al fianco dei nazisti tedeschi veri e propri. Numerosi i cittadini sudtirolesi che si trovano, per esempio, nell'elenco stilato da Steinacher, cittadini sudtirolesi che figurano fra le migliaia di fuggiaschi, e fra questi, fra quelli che sono i nomi individuati da Steinacher attraverso le sue ricerche d'archivio in Alto Adige, ci sono anche personaggi tragicamente noti della storia nazista e della sua ferocia. Compaiono infatti sia il boia delle forze ardeatine Erich Priebke, sia Adolf Eichmann, che è noto come l'ingegnere dell'Olocausto, quello che faceva funzionare i treni delle deportazioni ai campi di sterminio, sia il cosiddetto dottor Morte, Josef Mengele, che era lo sperimentatore, il crudele medico che diciamo, tra eugenetica e altri esperimenti, si metteva al servizio della peggiore bassezza ideologica nazista nei riguardi dell'essere umano. Mengele, peraltro mai catturato nel dopoguerra, visse serenamente fino al 1979, cambiando decine di identità in Argentina, in Paraguay e in Brasile. E come lui, molti altri personaggi, anche minori, ma tutti con le mani piene di sangue, sporche di sangue, hanno trascorso anni felici fino alla vecchiaia come emigranti baciati dalla fortuna dopo la fuga cominciata appunto nel Sudtirolo del dopoguerra e proseguita attraverso un passaggio al porto di Genova, in questo caso così come in Sudtirolo, con l'aiuto di un paio di sacerdoti altoatesini, e con mete che erano i vari paesi sudamericani, ma anche la Spagna fascista, dove c'era il dittatore Franco, o luoghi diversi del Medio Oriente, come l'Egitto. Lo storico Gerhard Steinacher spiega nel suo libro, fra l'altro, che tra il 1946 e il 1951 furono diversi gli istituti vaticani che si preoccuparono di nascondere centinaia di nazisti per poi aiutarli a scappare dall'Italia grazie a nuove identità e a titoli di viaggio forniti generosamente dalla Croce Rossa. Pare in sostanza che in questo intreccio fra istituzioni cattoliche e Croce Rossa siano stati rilasciati ben 120.000 lasciapassare a militari, collaborazionisti e vari personaggi comunque compromessi con il regime nazista o con quello fascista, o anche con appunto governi collaborazionisti come quello francese di Vichy, che a sua volta vide una serie di esponenti dei vari ministeri rimanere nascosti per diversi anni, in questo caso proprio a Trento, vicino a Trento, in una villa, finché ci fu l'amnistia in Francia, siamo già negli anni 50, e lasciarono questo loro rifugio. Steinacher, nel suo libro che ricostruisce questa via di fuga dei nazisti attraverso il Sudtirolo, ricorda anche il ruolo dei servizi segreti occidentali e quindi dell'incombente guerra fredda, qui perciò i servizi segreti occidentali si spinsero ad accogliere fra i propri agenti ex ufficiali delle SS, furono praticamente arruolati gli aguzzini, i carnefici, i criminali nazisti perché tornavano utili nella prospettiva della guerra fredda con le loro conoscenze e capacità nell'ambito dell'intelligence nel confronto con quella che sarebbe diventata la sfera di influenza sovietica. Lo sguardo dello storico Steinacher apre insomma una prospettiva preziosa di indagine anche per la regione dolomitica, in particolare in questo caso per la zona dell'Alto Adige e del Trentino, dove sono molte le figure sulle quali fu calato l'oblio e che meritano di essere tirate fuori dalle caverne, da queste caverne della storia, se non altro per rendere giustizia alle loro vittime e per offrire uno spunto di riflessione ai giovani e ai meno giovani che, a forza di celebrazioni rituali, oggi rischiano di perdere la memoria viva di ciò che fu, di ciò che è accaduto. Prima abbiamo parlato delle stragi della Valle del Bois e dei responsabili mai puniti, e quindi di sapere che cosa fu effettivamente, di cosa significava vedersi arrivare in casa le truppe naziste, magari con gente che veniva appunto da valli vicine, su tirolesi o trentini in questo caso, facevano questi rastrellamenti, queste rappresaglie, queste azioni violente. Che cosa significava poi dopo la guerra non sapere più chi era la responsabilità, non trovare più i responsabili, vedere solo poche sentenze e vedere una grande oblio, soprattutto al di là dell'aspetto diciamo penale, vedere che nessuno si assumeva le responsabilità, nessuno recitava il mea culpa, nessuno veniva a chiederti scusa, malgrado tutto ciò sia accaduto per esempio in un microcosmo come quello dolomitico, così piccolo, dove si sono verificati questi episodi. Come noto, per esempio, erano sudtirolesi, fra l'altro, anche i manovali e i comandanti di buona parte della repressione che nel periodo appunto dell'occupazione, della costituzione della zona di operazioni delle Prealpi, colpì in particolare la provincia di Belluno. Nel bellunese la resistenza, come vi dicevo, con connessione fino in Bassa Valsugana era molto attiva, contò 564 caduti in combattimento, 300 feriti, e la zona di Belluno fu quindi martoriata da una vera e propria politica del terrore, dai nazisti, con torture, 11 morti sotto le sevizie, impiccagioni, 86 rastrellamenti e fucilazioni, 227 deportazioni, 1667 di cui una parte purtroppo mortali, arresti, 7.000 arresti e decine di paesi appunto dati alle fiamme, come quelli della Valle del Bois di cui vi ho parlato poco fa, con 7 persone finite proprio bruciate vive nelle loro case. Nel bellunese, come vi dicevo, dal 44 operarono sia la SS Polizei Reggimento Bozen sia il Corpo di Sicurezza Trentino, che peraltro erano al fianco delle SS e delle Brigate Nere Fasciste anche nella repressione antipartigiana operata in provincia di Vicenza, come vi dicevo, con il rastrellamento del Grappa, gli episodi di Bassano e anche altri episodi della Bassa Valsugana vicentina, con fucilazioni operate, affidate proprio al Corpo di Sicurezza Trentino, in particolare a Carpanè, si trovano ancora le croci accanto alla strada, alla statale della Valsugana, dei partigiani fucilati, ma anche nelle province di Verona e di Brescia. Dunque è interessante, per chiudere e tornare appunto al libro di Gerald Steinacher, ricordare anche la vicenda di Adolf Eichmann, uno dei più noti, uno dei principali esecutori materiali dell'Olocausto, che è documentata da un manoscritto del nazista stesso, che in Alto Adige fu ospite dapprima di un parroco a Vipiteno e poi si nascose nel pieno centro di Bolzano in un convento, nel convento noto, famoso convento dei Francescani. Poi andò in Sud America nel 1950 con identità falsa, procuratagli appunto dalle autorità ecclesiastiche sudtirolesi, e 10 anni dopo fu sequestrato a opera dei servizi segreti israeliani del Mossad, trasferito in Israele, processato e condannato a morte. Questa storia di Eichmann è davvero emblematica su quell'intreccio, su quei ruoli di connivenza con i criminali nazisti, che spiegano probabilmente anche molto di quella che è stata poi la cappa di omertà e la mancanza di voglia di fare chiarezza, trasparenza sulle responsabilità, quantomeno per chiedere scusa alle vittime e per manifestare un pentimento che in troppi purtroppo non hanno mai manifestato.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E si chiude qui questa settimana Voci dalle Dolomiti. Vi ringrazio dell'ascolto, vi ricordo che di storia del periodo 1943-45 della resistenza e dell'occupazione in provincia di Belluno e dintorni riparleremo nel corso del mese di settembre, proprio per ricordare i vari anniversari, il 70° anniversario delle varie stragi, episodi comunque di violenza nazifascista nella zona del bellunese e dintorni. Da parte mia, Zenone Sovilla, l'appuntamento alla prossima settimana, sempre il martedì dalle 17.30 alle 19 sulle frequenze di Radio Cooperativa, che ora resta in vostra compagnia e vi augura buona serata.